In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Yulm, sono le 16.45 e state ascoltando In Vetrina, un programma di attualità e di approfondimento. Io sono Gaia e come al solito qui con me c'è Giovanni.
Ciao Gaia, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora Giovanni, oggi terremo compagnia ai nostri ascoltatori per circa una mezz'oretta, parleremo di intelligenza artificiale e lo faremo grazie all'intervento di Simone Arcagni, professore della nostra università, giornalista, consulente per diversi enti e istituzioni. E poi parleremo anche di Trump e delle sue ultime mosse riguardo, diciamo, i dazi e anche la negoziazione dell'UE.
A seguire la nostra solita rubrica sportiva con l'aggiornamento sulle ultime notizie nel campionato di Serie A, in aggiornamenti in vista della partita di domani di Champions dell'Inter contro il Bayern Monaco, e anche il tennis con Musetti e Sinner come al solito al centro delle voci in questo ambito.
Direi
vi ricordiamo sì contattarci per dubbi o anche per suggerimenti tramite il nostro numero WhatsApp 331 14 38 923 e con i nostri canali social Instagram e TikTok.
Allora direi che possiamo cominciare.
Radio Yulm.
Allora, diamo intanto il benvenuto, come abbiamo anticipato, al nostro ospite Simone Arcagni, professore nella nostra università, giornalista e consulente per diversi enti e istituzioni. Benvenuto a Radio Yulm.
Grazie, buonasera.
Allora, noi volevamo parlare con lei perché stamattina io e Giovanni, mentre guardavamo i giornali, ci siamo imbattuti in questo articolo che parla di Meta, quindi la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, che ha appunto annunciato che inizierà ad addestrare, possiamo dire, i suoi modelli di intelligenza artificiale anche in Europa, con utilizzando i contenuti pubblici degli utenti, quindi post, immagini, commenti che sono poi visibili a tutti. Quindi, partendo da questa decisione, l'IA può in futuro arrivare ad avere una propria consapevolezza, quindi sfruttare i dati che noi gli forniamo?
Allora, già sfrutta i dati che noi gli forniamo, questo non rende una intelligenza artificiale consapevole. Il tema della coscienza è un tema molto delicato, perché bisogna anche trovare un accordo su che cosa intendiamo per coscienza. Se intendiamo il fatto che abbia coscienza di sé secondo i parametri umani, sono abbastanza sicuro nel poter dire che no, non ci arriverà mai. Okay. Se per coscienza possiamo trovare un termine traghetto che in qualche modo vada a colmare una lacuna nel momento in cui l'elaborazione sempre più raffinata e sempre più complessa di questi dati trova delle formulazioni intelligenti che però fanno anche rendere conto del proprio processo, dei propri processi e via dicendo, allora sì, potremmo anche provare a usare questo concetto ponte, ma è anche un po' come il concetto di intelligenza, bisogna capirsi, se la intendiamo come intelligenza umana, secondo parametri umani, non è intelligente,
certo.
Un'intelligenza artificiale.
Noi come uomini, come umani, secondo lei siamo consapevoli fino in fondo che i nostri dati diventeranno comunque del carburante per questa intelligenza artificiale, e lei crede che continuando in questo modo si potrebbe condizionare anche il nostro diritto alla privacy su tutti i social?
Ma allora, questo è un discorso molto vecchio che era già nato con i primi studi su internet, perché internet si basava sugli stessi presupposti, così come gli algoritmi predittivi, che non erano pre-intelligenza artificiale generativa, si basavano sugli stessi presupposti. La domanda è, la risposta è ni, un po' no, non lo sappiamo, un po' anche quando lo sappiamo facciamo finta di non saperlo, perché comunque i vantaggi che ce ne derivano a nostro sindacabile giudizio sono più vantaggiosi.
Certo.
Cioè a dire, molti lo sanno che Facebook e altri acquistano i nostri dati, quelli che noi mettiamo, li usano anche per fare soldi, per marketing, per mille motivi, però il vantaggio di avere il cellulare sempre a portata di mano, le mail, i messaggi, WhatsApp, eccetera, eccetera, evidentemente è talmente in qualche modo per noi positivo che facciamo finta di nulla o comunque deleghiamo ad altri che se ne occupino o se ne occuperanno. Ma questo è un tema vecchio, non è un tema dell'intelligenza artificiale. Ciò che contraddistingue l'intelligenza artificiale è che si alimenta di molti più dati e molto più velocemente.
Certo, allora, come abbiamo detto prima, lei è un docente, quindi noi ci vogliamo un attimo collegare ai giovani, il rapporto, diciamo, che si può avere all'università o comunque nelle scuole. Cioè, lei ritiene che i giovani si rapportino nel modo corretto con l'intelligenza artificiale e soprattutto se l'istruzione può avere comunque un collegamento nell'educare o ad avere un uso etico e consapevole dell'intelligenza artificiale?
Questa è sempre le domande da un milione di dollari, non è, è difficile anche dare una categoria giovani, sinceramente, poi soprattutto per un uomo di passati 50, i giovani sono veramente una categoria che sfugge molto alle definizioni. Io credo davvero in una ricchezza e una varietà molto ampia, però diciamo che se dobbiamo provare a categorizzare, c'è una facilità di uso degli strumenti e poca propensione a una lettura profonda di che cosa si nasconde in questi strumenti. Però è una generalizzazione, ed è una generalizzazione che vale anche per la mia generazione, per le generazioni appena successive. Gli strumenti li prendiamo, li accogliamo, li utilizziamo, spesso li utilizziamo anche bene o comunque bene secondo le indicazioni che ci vengono dal fabbricante, l'imprenditore di turno, però abbiamo poca propensione a metterci lì a capire che funzioni svolgono, che bisogni vanno a sopperire, che costruzione culturale, sociale, politica, ideologica sta dietro le tecnologie. Questo è un percorso un po' più difficile, e allora rispondo anche all'ultima vostra sollecitazione: sì, la scuola, tutte le scuole potrebbero fare più e meglio, ma non insegnando a come usare l'intelligenza artificiale o internet o quello o quell'altro, ma approfondendo l'approccio critico.
Certo.
Rendendo le persone, i ragazzi, i giovani, molto più consapevoli di che cosa hanno in mano, di quali immaginari hanno scaturito sono scaturiti da queste tecnologie e quali immaginari invece sono venuti prima. Questo è un discorso complesso, però molto intrigante, molto interessante, che ha a che fare anche con le nostre storie, non solo con le nostre tecniche. Quello forse bisognerebbe fare.
Sì, abbiamo anche riflettuto su, diciamo, anche il rapporto che potrebbe esserci tra noi e l'intelligenza artificiale. E, secondo lei, quanto l'IA sta cambiando il nostro modo di pensare, di parlare e anche di immaginare il mondo, e soprattutto c'è il rischio che questa possa appiattire la nostra pluralità culturale e linguistica, oppure può diventare un'alleata preziosa per noi col passare degli anni?
Tutte e due le cose, dipende veramente da che tipo di adozione faremo di questa tecnologia. Cioè, allora, la prima parte della sua domanda forse sarebbe più giusto porla agli scienziati cognitivi, perché
certo,
devono darci dei dati davvero sull'impatto. Sulla seconda invece sì, da studioso di media, studioso di cultura digitale, posso provare a rispondere. Come sempre sono dei facilitatori, e come tutti i facilitatori tendono ad abbassare la guardia della nostra capacità critica, ma questo valeva anche per la televisione, è valso anche per certa letteratura di intrattenimento, per la cultura dell'intrattenimento, e quindi bisogna avere anche in qualche modo fiducia, lavorare dentro la società e avere fiducia nella società che possa negoziare, che possa costruire dei ponti tra la didattica, la formazione, la capacità critica, usare bene gli strumenti culturali all'interno della nostra società per proporre percorsi diversi e soggetti critici diversi. La mia paura, quella che vedo, ma è più del mondo intellettuale, non tanto dei giovani, è che c'è un po' di ritrosia nel fare questo, nel sporcarsi, okay, le mani col quotidiano tecnologico, e questo fa sì che l'arena sia riempita solo dagli imprenditori tecnologici che, per l'amor di Dio, fanno il loro lavoro e fanno quello che devono fare, però forniscono oggetti che poi dovrebbe essere del reparto culturale, intellettuale, il lavoro di ricognizione, di osservazione critica. Su quello siamo un po' manchevoli, ecco.
Allora, noi sappiamo che insieme ad Andrea Colamedici lei ha scritto un libro intitolato L'algoritmo di Babele, storie e miti dell'intelligenza artificiale. Allora, se ci può intanto un po' parlare di questo libro, e poi io ho una domanda riguardo una frase che avete scritto.
Vabbè, spero di ricordarmi, sono già impaurito di questo.
No, è famosa, diciamo.
No, certo. Allora, il libro è proprio questo tentativo che dicevo prima, che fa parte poi del mio lavoro. Una ricognizione culturale sulla tecnologia, nello specifico sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa. Cioè, noi non ci siamo posti la domanda che cos'è, come funziona. Noi ci siamo posti la domanda da dove arriva, da dove deriva, quali immaginari lo hanno prodotta. Kafka diceva che ogni tecnologia è il risultato di un'immagine, di un immaginario, di una forza di pensiero. Allora noi abbiamo scavato nelle origini, non tanto per fare la storia, ma abbiamo scavato nelle origini da Omero ad Apollonio Rodio, da Cicerone a Giordano Bruno, fino ad arrivare a Kafka, Borges e via dicendo. Cioè quegli autori, pensatori, scrittori, artisti che hanno immaginato delle forme di memoria artificiale, di pensiero artificiale, di automi artificiali. E li abbiamo interrogati per capire di che cosa parlavano, quali paure mettevano in campo, quali ossessioni, ma anche quali utopie, quali funzioni, e con queste abbiamo interrogato le intelligenze artificiali generative di oggi. Ed è venuto fuori un panorama, devo dire, particolarmente brioso da una parte, divertente, perché appunto ci sono dei pezzi di letteratura meravigliosi, ma anche efficace nel capire davvero che cos'è la tecnologia. Fuori dall'algoritmo, ma dentro la pratica del pensiero.
Allora, voi nel libro scrivete che l'algoritmo di Babele incarna un racconto, un simbolismo e una visione straordinari. Io mi sono chiesta, secondo lei, il racconto che sta facendo l'intelligenza artificiale su di noi, qual è? Cioè, siamo noi gli autori o siamo solo dei personaggi?
No, siamo sempre noi. Io su questo sempre ho scritto in tutti i miei libri, anche quello sulla computer vision, quello sulle visioni digitali delle piattaforme. Il nostro rapporto con la macchina è che noi siamo la macchina. Noi non solo l'abbiamo costruita, ma noi siamo la macchina. La macchina è un'espansione delle nostre sensorialità, da sempre. Questo fatto di toglierci, di metterci da parte, di far finta che non siamo noi, è anche in qualche modo un po' ipocrita e in qualche modo anche un alleggerimento della nostra coscienza. Ah no, è stata la macchina. Ah no, ma è la macchina che è prevenuta e razzista. No, noi siamo la macchina. E quindi la macchina la dobbiamo studiare per come ci riporta l'immagine nostra e per come noi l'abbiamo non solo utilizzata, ma pensata all'interno delle nostre funzioni fisiche, corporali, di pensiero, intellettuali e via dicendo. Perché questo è la macchina. Non è altro, non è fuori da noi.
Grazie mille a Simone Arcagni, dunque professore nella nostra università, giornalista e consulente per diverse enti ed istituzioni. È stato un piacere averla con noi.
Ora, grazie
mille, arrivederci,
buonasera.
Ora ascoltiamo Drake.
On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like your style. that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Drake, One Dance qui su Radio Yulm, sono le 17 e un minuto, ben ritrovati qui su In Vetrina. Ora passiamo al nostro secondo argomento, ovvero i dazi che stanno comunque sconvolgendo il mondo e soprattutto anche l'America stessa, ma lo vedremo nel corso della nostra chiacchierata. Iniziamo col dire che Donald Trump, appunto presidente degli Stati Uniti, continua a puntare sui dazi come leva principale della sua politica commerciale, e ignorando anche le critiche interne e internazionali che sono insorte nei suoi confronti nell'ultimo periodo. Infatti i dati raccolti da dei sondaggi rivelano che il 58% degli americani giudica in modo negativo le sue scelte, soprattutto in materia economica, in particolare proprio sui dazi, appunto, e la gestione delle importazioni da parte della stessa America.
Allora, sappiamo che gli Stati Uniti hanno colpito numerosi partner commerciali che possono essere alleati o no storici con delle barriere tariffarie. Diciamo che l'Unione Europea con il suo commissario si è presentata a Washington con una controproposta, quindi eliminare tutti i dazi reciprocamente per azzerare queste barriere commerciali, a patto che gli USA acquistino più gas liquido europeo e che si trovino dei compromessi sulle web tax e la concorrenza tecnologica con la Cina. Nonostante, diciamo, questo tono molto conciliatore da parte di Bruxelles, possiamo dire che la Casa Bianca ha continuato a mostrare molta rigidità.
Sì, perché c'è stata, diciamo, un'apertura da parte di Trump sul riconsiderare i dazi, appunto, sulle automobili, che erano del 25%, per dare comunque del tempo alle case automobilistiche stesse di, diciamo, riorganizzarsi. E invece ha mostrato, come detto anche prima, molta più rigidità su farmaci e semiconduttori, e mandando comunque un segnale che è stato colto anche, diciamo, in modo avverso, ad esempio, dalla Cina, con il suo governatore che è diciamo ha passato in rassegna le varie, esatto. i vari alleati, ad esempio è stato in Vietnam ultimamente, per appunto mettere in chiaro le cose e far capire che questa è una, diciamo, politica abbastanza rigida e soprattutto possiamo dire
controproducente
forse. Esatto, anche per gli stessi Stati Uniti.
Certo, infatti come dicevamo prima, Trump si sta facendo molti nemici, sia esteri ma anche forse proprio interni, esatto. Perché ci sono molti importanti economisti e investitori che hanno, diciamo, da ridire riguardo alle scelte di Trump, perché secondo loro potrebbero portare, diciamo, a un calo a livello economico degli Stati Uniti.
Sì, infatti anche se da un lato i dazi possono essere strumenti per proteggere settori strategici e rafforzare il potere negoziale, dall'altro lato hanno anche un costo in negativo, perché possono aumentare l'incertezza, frenare scambi internazionali e, come mostrato dai sondaggi, comunque non convincere l'opinione pubblica sulla loro riuscita.
Sì, ma Trump resiste, lui proprio si definisce flessibile ma in realtà molto determinato e molto convinto su questi dazi, e soprattutto perché secondo lui riporteranno produzione e potere economico negli Stati Uniti, in poche parole, questo è il concetto.
Sì, oggi infatti più che mai appare evidente che la cooperazione commerciale tra tutte le parti in gioco sia, diciamo, sostituita da una guerra a colpi di dazi, appunto, e anche perché sappiamo che il commercio globale non è una somma zero, perché appunto se uno perde, perdono tutti quanti.
Esatto, ora ci ascoltiamo Il cielo nella stanza di Salmo.
Se chiudo gli occhi solo per vederti, in questo film ci sei tu, ehi, i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù, ehi, ho il sole in faccia se ridi, wow, sei bella pure se credi, wow, giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazza ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste, a volte sono un mostro, il cuore sciale, freddo come il posto che piace a te, lacrime d'inchiostro con il tuono, chiedono del nostro amore De Andre, e ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, e ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat of my
oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi, quando sei qui il mondo inverte il suo asse, e scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile, queste parole fanno come fucili, passa un secondo tra il dire e il morire, non basta una vita per farle capire, ehi, l'amore fa perdere il lume, come l'inferno ma piovono piume. Io sono il tipo che sta sulle sue, questa coperta non basta per due, può fare freddo anche il 15 agosto, e tu sei dall'altra parte del mondo, so che è scontato guardare le stelle, vivo un secondo che dura per sempre. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ehi, ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat of my heart.
Bentornati su Radio Yulm a In Vetrina, sono le 17.08 e state ascoltando In Vetrina, come ho già detto, sì. Allora, se ci volete contattare al nostro numero WhatsApp, potete farlo al 331 14 38 923 e ora cambiamo argomento e parliamo di sport, della nostra rubrica sportiva. Allora, cominciamo con il tennis. Allora, domenica si è svolta la finale a Monte Carlo, in cui ha giocato Musetti contro Alcaraz. Diciamo che il suo cammino è stato proprio strepitoso, Giovanni, perché ha battuto giocatori fortissimi come Tsitsipas, De Minaur, anche il derby italiano contro Berrettini. Diciamo che è stato un po' sfortunato perché
si è ritrovato contro un Alcaraz strepitoso.
Sì, strepitoso. E poi purtroppo nel secondo set, allora lui ha vinto il primo set, Musetti. Nel secondo set invece ha anche accusato un dolore fisico che diciamo ha un po' falsato la partita. Soprattutto nel secondo set. Poi il terzo set lui l'ha giocato, ma
non al massimo delle sue possibilità. Diciamo che comunque è una buona notizia il fatto che un italiano sia arrivato così in alto,
certo,
in un torneo così importante, ma di buone notizie nel tennis italiano
ce ne sono e come,
anche perché sappiamo che Sinner tra oggi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente in vista dell'ATP di Roma, dove tornerà effettivamente a giocare difendendo il suo titolo,
esatto,
e anche la sua posizione di numero uno nel ranking.
Dai, torna a giocare in casa, quindi
una motivazione in più per fare
assolutamente
bene.
Assolutamente. Poi passiamo invece al calcio.
Sì.
È successo di tutto.
Come vediamo da molte settimane a questa parte, la lotta serrata per il primo posto tra Inter e Napoli continua, con l'Inter che ha sfoderato un'altra prestazione convincente in casa contro il Cagliari, vincendo 3-1.
Il Napoli non molla,
rimane sul meno 3, vincendo 3-0 ieri sera contro l'Empoli. Altra prestazione anche da parte del Napoli, solida e di squadra,
convincente, che rispecchia
diciamo il suo allenatore Antonio Conte.
Assolutamente. Poi c'è stato anche il derby della capitale, con l'ultimo derby di Ranieri.
Esatto.
Quindi un po' di malinconia, di nostalgia, sì, c'è stata.
Diciamo che si è anche abbastanza stufato di sentirsi dire
infatti,
non smettere.
Infatti, tutti che lo supplicano, ti prego,
esatto.
No. Ma a lui non importa, lui l'ha già detto, questo è il mio ultimo anno. Lui proverà a concludere diciamo in bellezza, magari portando una qualificazione importante,
sì,
della Roma. Il derby è finito in pareggio,
esatto,
giusto? In parità,
sì.
Roma contro Lazio 1-1, e possiamo dire che comunque la lotta a scudetto continua, per l'Europa, scusate, continua ad essere molto serrata.
Sì,
perché
con Ranieri che apro parentesi ha anche mantenuto il suo record di imbattibilità nei derby, addirittura non aveva neanche mai pareggiato fino all'altra sera, e diciamo si ritirerà da imbattuto appunto nei derby. Sì, nelle altre partite che riguardano la lotta per l'Europa troviamo un Milan che convince con il 4-0 con l'Udinese, ma ancora non fino in fondo, e diciamo ormai gli resta soltanto la finale di Coppa Italia per diciamo delle ambizioni europee.
Puntare a vincere un trofeo.
Esatto, soprattutto per quello, ma anche per qualificarsi in Europa la prossima stagione.
Certo.
Essendo che è la squadra più in ritardo di quelli in lotta.
Assolutamente.
Per
diciamo che durante la partita c'è stato anche un gran spavento per Mike Maignan,
sì,
quindi speriamo che insomma, cioè, teoricamente è tutto ok, però è stata una scena,
certo,
brutta da,
sì,
vedere.
Sì.
L'Atalanta torna a vincere e a convincere, e diciamo che ferma un po' le ambizioni del Bologna, che comunque era in striscia positiva da,
sì,
tanto.
E
poi c'è anche la Fiorentina,
esatto,
che ha pareggiato contro il mio Parma, che si deve salvare, quindi un punto prima o poi lo doveva fare. E poi c'è la nostra Juve invece che vince contro il Lecce.
Sì, un atteggiamento rivoluzionato rispetto alle scorse settimane, con la cura Tudor che sta funzionando.
Speriamo.
Nonostante un secondo tempo alla fine un po' calando diciamo con il ritmo, il primo tempo è stata una prova assoluta da parte della squadra, e anche i due gol segnati sono veramente sintomo di un'intesa anche ritrovata da parte degli stessi giocatori.
Poi abbiamo Verona-Genoa 0-0, Como-Torino 1-0, e poi il Venezia che batte il Monza, che non aritmeticamente ma praticamente in,
esatto,
Serie B. Poi appuntamento Champions, stasera già si riparte, ma noi ci soffermiamo su domani, perché giocherà l'Inter in casa contro ovviamente il Bayern Monaco. È nei quarti di finale a San Siro, quindi serata meravigliosa, anche perché comunque l'Inter viene da,
certo,
un buon risultato.
Deve assolutamente difendere e magari anche ampliare il risultato dell'andata, che è stato 2-1 col gol decisivo di Frattesi all'88esimo, e anche con le parole di Inzaghi oggi intervistato ai microfoni di Sky, secondo lui l'Inter dovrà effettuare una grande prestazione di squadra con tanto cuore e tanto spirito di sacrificio, ovviamente non abbassarsi e non concentrarsi concedere al Bayern, al Bayern tanti tiri in porta, comunque fare la loro partita come, come è successo anche all'andata.
Esatto, poi un altro evento che è successo molto interessante è stata, diciamo, l'accensione delle torce olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026, che è un evento che coinvolgerà Milano completamente l'anno prossimo, e quindi noi che viviamo qua non vediamo l'ora di viverlo e di poterlo vedere. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi.
Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.